Un saluto a tutti e bentornati da Massimo di Elisir Podcast. Salutiamo intanto gli ospiti che ci vengono a seguire in diretta come Coin 1988. E nel frattempo andiamo a vedere con la scorsa puntata. Abbiamo parlato dell'ultimo governo di Aldo Moro, dal 24 febbraio del 66 al 25 giugno del 68, ultimo per ora, poi ci sarà anche negli anni 70. Ci sono le elezioni del 1968. Andiamo a vedere come sono andati. Per tutto l'affluenza è calata di pochissimo, dello 0,08%, che è veramente poco. In totale c'era un'affluenza del 92,91%. Oggi ce la sogniamo un'affluenza del genere, veramente. Democrazia Cristiana ha guadagnato qualcosa con il 39,12% dei voti alla Camera dei Deputati, quindi oltre 12 milioni, una differenza di più 0,84%. Mentre il Partito Comunista Italiano stranamente è salito anche lui con il 26,90% rispetto ai 39,12% della DC, e con quasi 9 milioni, ma in realtà 8 milioni e mezzo. E ha guadagnato l'1,64% dei voti. Il Partito Socialista Italiano Unificato, cioè con i due socialisti insieme, è crollato, stranamente è crollato, un colpo di scena. Ha guadagnato il 14,48% con quasi 5 milioni e una differenza di meno 5,46%. La DC ci guadagna 6 seggi rispetto a prima, il PCI ci guadagna 11 seggi, quindi insomma si fa valere. Il Partito Socialista ha perso 29 seggi, è comprensibile perché erano due partiti in uno, ovviamente. Beh, il colpo di scena nel Senato, anche qui ovviamente il Senato, il PCI non era ancora andato al Senato, ha guadagnato addirittura il 30%, mentre la DC il 38,34%. Quindi veramente il Partito Socialista è il 15,22%. È impressionante, il Partito Socialista è crollato di nuovo, mentre la DC ha avuto un buon successo. Il PCI è il grande vincitore, nel senso non ha vinto ovviamente, ma ha guadagnato tantissimo. Con questa elezione continuò il declino dei monarchici, che per l'ultima volta si presentarono alle elezioni politiche, mentre si arrestò la stagnazione dei repubblicani che tornarono a crescere. Insomma, vedete che alla fine è incredibile questa cosa. È calo di consensi a destra, sia per i liberali, comunque con buoni risultati, che per i missini, cioè per l'MSI. E questo la distribuzione dei voti. Come al solito, la zona più rossa sono Emilia-Romagna e Toscana, le regioni più calde a livello rosso. Ecco qua, andiamo avanti. Quindi poi verranno fuori ben sei governi in questo periodo fino al 1972, alle prossime elezioni. Dunque, vediamo il primo governo dopo le elezioni del 68 è quello di Giovanni Leone dal 25 giugno del 68 al 13 dicembre del 68. Ma prima concludiamo un attimo con gli ultimi periodi di Aldo Moro. Andiamo a vedere perché appunto la volta scorsa c'erano cose che arrivavano dopo le elezioni, quindi non abbiamo più letto, non abbiamo più detto nulla dopo le elezioni del 68. Ci cioè andiamo. Ecco qua, avanza il PCI, appunto invece vanno bene altri, sono pari praticamente, flette l'MSI. Il Partito Repubblicano va male. Al Senato, grande successo della lista PCI, PSUP, indipendenti di sinistra, col 30%. Ma vediamo che appunto il 22 maggio Rumor chiede un centro-sinistra che dia rinnovamento al paese. Parlando a Trieste, si dichiara d'accordo con socialisti e repubblicani per accelerare la soluzione delle più risorse e delle più urgenti riforme. Rende atto il PSU per il coraggio con cui ha affrontato le elezioni. Ricorda che anche la DC nel 63 pagò la scelta di aver accettato il centro-sinistra Nenni a colloquio con Saragat. Ma vediamo appunto altre agitazioni studentesche a Milano, si continua con le occupazioni, hanno altre elezioni anche in Friuli, Venezia e Giulia, e il PCI ottiene un grande consenso. Poi, appunto si va avanti, si intensificano i colloqui per la formazione del nuovo governo a fine maggio. Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat per un esame della situazione politica riceve separatamente Pietro Nenni e il segretario della DC Mariano Rumor. Nenni a sua volta ha un lungo colloquio col presidente del Consiglio uscente Aldo Moro e incontra vari esponenti del suo partito. La direzione del Partito Repubblicano Italiano si pronuncia per una conferma della formula di centro-sinistra, un governo a tre con un programma ben definito di riforme, fra cui scuola, regioni, famiglie, tributi e codi e codici, codice ovviamente di legge. Fine mese, il Comitato Centrale, il PSU, Comitato Centrale, Partito Socialista Unificato. L'ordine del giorno presentato da De Martini e Tanassi esclude una partecipazione ad un nuovo governo di centrosinistra, approvato con 145 voti a favore, molte astensioni e pochissimi assenti. Comunque sì, alla fine non vogliono unirsi al governo. E appunto un comizio di studenti, il 1 giugno viene attaccato a Torino dalla polizia alla sede della stampa, altri problemi a Pisa, Firenze, insomma, bei problemi veramente. Intanto, inaugurazione della quinta legislatura il 5 giugno, DC, PSI e PRI, sulla base di un accordo raggiunto il giorno prima, quindi alla fine l'ha fatto il PSI, votano Amintore Fanfani e Sandro Pertini, rispettivamente presidenti del Senato e della Camera. Al Senato tutti gli altri voti votano scheda bianca, il governo rassegna le dimissioni, ovviamente, visto che doveva esserci un uomo, ma in realtà non va Fanfani, occhio, non va Fanfani al governo, vedremo infatti adesso cosa succede, col governo di Giovanni Leone dal 25 giugno 68 al 13 dicembre 68, insomma quasi fine anno, insomma è durato 171 giorni, che sono esattamente 5 mesi, 18 giorni, e ottenne la fiducia in pratica dal 10 luglio al 17 luglio, ma adesso ne parleremo. Le elezioni del 68 sono caratterizzate dal fallimento dell'unificazione socialista. Il nuovo partito, che ha presentato i simboli affiancati e non la denominazione Partito Socialista Unificato, ottiene 4.600.192 voti contro i precedenti, che erano quasi 1.500.000 in più praticamente. Questo 1.500.000 di circa di voti mancanti è andato quasi tutto al PSI-UP, che ottiene oltre 1.000.000. Questo buon risultato, unito alla crescita del PC al 25,5%, pone una pesante ipoteca sulla formula di governo, specie dopo il disimpegno socialista. Il Comitato Centrale PSI-PSDI, pur ritenendo valida la formula centro-sinistra, decide 145 voti con 84 di non partecipare al nuovo governo, come abbiamo visto, e di affidare l'esito delle elezioni a ogni altra decisione a un congresso celebrato entro ottobre. Nonostante tale impegno, la DC tenta comunque la strada del centro-sinistra. Messo da parte Moro, come nel 63 si è fatto con Fanfani, l'incarico viene affidato a Mariano Rumor. Al segretario della DC bastano 24 ore per capire che senza il PSI non è possibile formare una maggioranza e, non esistendo le condizioni per una collaborazione con le destre, lo rimette, paventando la possibilità, anche qui come nel 63, di varare un gabinetto di attesa. L'incarico viene quindi affidato a Giovanni Leone, che per la seconda volta si appresta a traghettare il Parlamento verso gli adempimenti costituzionali di fine anno, cioè il suo compito è di traghettare. E vediamo, al Senato 135 seggi per la DC, 46 per il Partito Socialista, 16 per il Partito Liberale, 2 per il Partito Repubblicano, 2 per il Südtiroler Volkspartei, in opposizione, quella è la maggioranza, 201, in opposizione 114, PC, PSI di Unità Proletaria, Movimento Sociale Italiano, PD di Unità Monarchica, Camera dei Deputati, non molto diversa la faccenda, sono 400 in maggioranza con DC 266 seggi, Partito Socialista Unificato 91, Partito Liberale 31, Partito Repubblicano 9, Südtiroler Volkspartei 3, mentre in opposizione abbiamo il Partito Comunista Italiano con 177, che non sono pochi, 24 l'MSI, PSI di Unità Proletaria 23, che ha quasi raggiunto l'MSI, e PD di Unità Monarchica 6, veramente ormai bassi monarchici. È un governo, pare più o meno quasi tutto della DC, comunque come ministeri, e non sto neanche lì a vedere, perché magari ci saranno riferimenti più avanti, e andiamo a vedere come va a finire, cioè come va a iniziare, anzi. Passiamo appunto a giugno in realtà. Luigi Longo parla a Torino, il vero problema è liquidare subito il centro-sinistra. I dirigenti del PSU non possono pensare di conservare in frigorifero una formula che è morta per utilizzarla fra qualche mese. Il paese ha bisogno di una decisa azione realizzatrice e riformatrice. Appello a tutte le forze democratiche. Ok, si va avanti, altri problemi, elementi di destra attaccano l'università a Roma, in corso un'assemblea generale. Andiamo avanti intanto, e alla fine si va a scegliere Ecco qua, ci sono sempre polemiche, ovviamente. Questo anno, il 68 è stato un anno di grandi scontri, grandi polemiche, grande rivoluzione degli studenti. Avete visto, è andato avanti tutto l'anno, anche per protestare per la guerra in Vietnam, che non riguardava l'Italia da vicino, ma l'Italia la sosteneva a livello politico, dicendo sì, è giusta, così, insomma, ci sono state molte proteste. E oltre all'aumento delle tasse universitarie del 50%, la direzione democristiana il 13 giugno approva l'operato di Rumor e dichiara in un comunicato che la DC intende perseguire la via di un esecutivo di centrosinistra. Dal 20 al 24 giugno Giovanni Leone riceve l'incarico. Avviate le consultazioni, riceve la disponibilità della DC e del PRI. I socialisti prenderanno una decisione dopo aver udito le dichiarazioni programmatiche in Parlamento. Sulla base dei risultati forma un monocolore DC, cioè tutti i ministri della DC, con l'incarico di traghettare il Parlamento agli adempimenti costituzionali di dicembre. Il nuovo governo giura nelle mani del capo di Stato il 5 luglio e si riunisce per la prima volta il giorno dopo. Bene, intanto, attenzione, il colonnello Renzo Rocca, ex capo dell'ufficio del SIFA che si occupa di spionaggio industriale e coinvolto in numerosi scandali, è trovato morto nel suo ufficio. Si è ucciso con un colpo di pistola, molti dubbi sull'apparente suicidio. In effetti, cioè, chissà cosa c'era dietro a questa vicenda, c'è veramente misteri che probabilmente in Italia non emergeranno mai le verità, o le indagini, chissà cosa è successo dietro. Comunque sia, si va avanti, una sentenza della Corte Costituzionale dichiara illegittimi gli articoli 225 e 232 del Codice di Procedura Penale che consentono di condurre indagini di polizia senza che siano garantiti i diritti di difesa degli imputati. Vabbè, il diritto di difesa va comunque dato a tutti, è giusto così che ci sia per chiunque la possibilità di difendersi, anche se poi verranno provati come praticamente persone che vanno giù, che sono colpevoli nel caso, in alcuni casi, salutiamo anche il buon Cla. E andiamo appunto a questo governo, comunque mistero questo qui di Renzo Rocca, però poi magari vorrei indagare su questa storia, capire un po' cosa è successo, perché leggevo di questi scandali degli anni precedenti, ma chissà cosa è successo lì dietro a questa vicenda. Se qualcuno ne sa qualcosa, ce lo dica su Instagram o su Telegram, se qualcuno sa qual è stata la storia dietro a tutto questo. Comunque, dal 5 al 18 luglio, il governo si presenta ai due rami del Parlamento. Alla Camera la mozione di fiducia è approvata con 263 voti a favore, 252 contrari e l'astensione di 88 deputati repubblicani e socialisti dei socialdemocratici. Al Senato approvata con 138 voti a favore e 129 contrari, ma proprio per poco. Leone annuncia come obiettivi principali del governo uno stralcio della riforma universitaria, una commissione per le pensioni previdenziali e i fondi di bilancio per le prime elezioni regionali, al momento ancora previste per il 69. Nel programma c'è anche la cosiddetta cedolare vaticana, destinata alla tassazione della ricchezza mondiale della Santa Sede. Quest'ultima prende subito posizione, affermando che la condizione tributaria dello Stato è disciplinata nel Trattato Lateranense, che facilita e favorisce lo svolgimento dell'attività apostolica. Perché li usano così i soldi? Vabbè, meglio che sto zitto, come sempre. Allora, nel frattempo, avanti, appunto, codice della difesa, assicurazione obbligatoria dei veicoli e riforma dell'ordinamento penitenziario. Si va avanti intanto con la commissione d'inchiesta sul SIFAR il 22 luglio, consegna al Parlamento la propria relazione. Secondo i tratti ufficiali, nel giugno-luglio del 64 non c'è stato nessun tentativo di colpo di Stato, ma proprio niente. Cioè, veramente, dicono, non c'è stato niente, è una fantasia. I fascicoli riguardano unicamente sabotatori e avversori dell'ordine pubblico. A nome del governo, il ministro della difesa Luigi Gui assicura che saranno forniti tutti i chiarimenti eventualmente richiesti nel limite del segreto militare e di Stato, confermato il rifiuto della commissione parlamentare d'inchiesta. Cioè, non vogliono che ci sia una commissione parlamentare che indaghi. 29 luglio viene resa nota l'enciclica Humanae Vitae di Paolo VI, la vita umana, le vite umane, che conferma il no della Chiesa alle pratiche contraccettive. Il Monsignor, il pronunciamento del Papa non ha il carattere dell'infallibilità, non viene quasi più usata l'infallibilità papale, anzi non viene più usata l'infallibilità papale, è stata usata molto poco, veramente poche volte, l'infallibilità papale, che significa ciò che dice il Papa è la verità, ma viene usata talmente poche volte che non possiamo neanche dire che si tratti di arroganza, per quelle poche volte che è stata usata era per cenni molto importanti. Dal 30 giugno al 2 agosto, Consiglio nazionale della DC. Assente Aldo Moro, il segretario Mariano Rumor legge una relazione in cui parla di una nuova strategia per i cattolici nella ripresa autunnale, specie su temi importanti come il divorzio, e auspica un rilancio del centro-sinistra. La DC, nell'attesa di un'evoluzione delle incertezze socialiste, assume una posizione interlocutoria che spinge la sinistra di Forze Nuove e i pontieri di Taviani a votare contro la maggioranza dorotea. Intanto c'è un'immagine dei cecoslovacchi in piazza contro i carri armati russi, ovviamente la rivoluzione cecoslovacca. Infatti inizia l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, che metterà fine alla primavera di Praga dal 21 giugno al 3 settembre. Profondo imbarazzo nel PC, nulla di nuovo, che esprime solidarietà ai cecoslovacchi, ma al contempo difende il patrimonio del comunismo sovietico. Sono confusi, talmente confusi da colpirsi da soli. Il PC comunica la direzione, rimane fraternamente unito al PCUS, ma nel suo soggiorno la Pravda attacca tutti i partiti comunisti oltre Cortina per aver espresso solidarietà al movimento democratico. Convocato d'urgenza da Leone, Consiglio dei Ministri, che chiede il ritiro delle truppe d'invasione, cortei e proteste in tutta Italia. Una mozione della Camera sulla linea del governo viene votata da tutti i partiti con l'eccezione del PCI e PSUP. Insomma, e si va avanti, arriviamo finalmente a questo autunno tanto atteso e si dice appunto no, non c'è stato nessun tentativo di colpo di Stato nel giugno-luglio 64, quindi in pratica che l'operato del presidente Antonio Segni, accusato di collusione con De Lorenzo, rientra nella prassi costituzionale, tutto legittimo, non vi preoccupate, il Papa dice la verità sicuramente. Sì. Ecco qua, benissimo. Comunque, Consiglio dei Ministri, il governo approva 3 disegni di legge per una parte della riforma universitaria. Incompatibilità tra mandato parlamentare e docenza, revisione del regolamento per i concorsi delle cattedre, sperimentazione di una nuova didattica con la partecipazione degli studenti ai consigli di facoltà. Socialisti e repubblicani si dichiarano favorevoli con qualche riserva da chiarire in aula. Segretario di Stato Vaticana indirizza al cardinale Giuseppe Siri, presidente della CEI, non c'entra nulla con Siri, quello dell'Apple, una lettera scritta dal Papa in cui si critica il sistema dei partiti e il loro processo decisionale. La definizione dei valori fondamentali dei rapporti civili e dei diritti deve passare, se necessario, attraverso una riforma della Costituzione. Ecco qua, perfetto. Allora, intanto andiamo avanti. Inizio difficile per il nuovo anno scolastico, il 1 ottobre. Sciopero del personale, dei provveditoriati e disordine amministrativo hanno impedito l'assegnazione degli incarichi a presso dei docenti. Bello! Cioè che, molti istituti di alunni sono rimandati a casa per l'impossibilità di riprendere l'attività. Si dispone in via provvisoria che siano prolungati fino a cessate le necessità degli incarichi precedenti. Alla Commissione Giustizia, l'iter legislativo della legge che introduce il divorzio. E comunque si cercava anche di non far passare la legge ai tempi, perché poteva essere una cosa brutta, cioè, i rapporti con la Chiesa, ma a quanto pare, però poi passerà, anche se poi saranno gli anni 70 quelli decisivi. In vista del Consiglio nazionale fine mese, Mariano Rumor dichiara in un'intervista che l'unica alternativa al rilancio del centro-sinistra sono le elezioni politiche anticipate. No, ma è una follia, non ha senso, sinceramente, visto che hanno il potere loro. 21 ottobre, alla fine, viene data l'amnistia per reati politici, cioè esiste l'amnistia per reati politici, avanzata dal socialista Cristiano Codignola. Decadono centinaia di procedimenti avviati negli ultimi mesi nei confronti di studenti e protagonisti delle occupazioni universitarie. Insomma, sta cosa è giusta perché gli studenti hanno solo espresso il loro parere ed è così. Insomma, andate in quella maniera. Ecco qua, poi andiamo avanti. Io vado avanti con il segretario comunista Luigi Longo, il 26 ottobre, colpito da emorragia cerebrale. Aia, questo è grave. 11 novembre continuano le occupazioni delle principali università italiane, di numerosi licei e scuole medie superiori. A Roma occupata la facoltà di magistero, a Torino davanti la FIA Mirafiori, scontri tra lavoratori e forze dell'ordine. 19 novembre, sulla base della disponibilità dimostrata dalla PRI, dal PSI e dalla DC, l'arbitro a più ampia maggioranza, il governo praticamente rassegna dimissioni. E andiamo appunto a vedere in cosa si fornisce. Passiamo quindi ai tre governi di Mariano Rumor, oggi vediamo solo il primo per ragioni di tempo, ed è il primo governo sarà dal 13 dicembre del 68 al 6 agosto del 1969, ma lui ci sarà fino al 6 agosto del 70. Sto 6 agosto, si è fissato col chiudere, è un centro-sinistra organico, quindi vedete con tre appunto leader, tre partiti leader, che sono la DC, PSU, Partito Socialista Unificato, quindi il PRI, Partito Repubblicano Italiano. Andiamo a vedere dunque un attimo la carriera di Mariano Rumor, nato a Vicenza il 16 giugno del 1915, morto a Vicenza il 22 gennaio del 1990, politico italiano, 5 volte presidente del Consiglio dei Ministri, ovviamente fu segretario della Democrazia Cristiana, fu ministro degli affari esteri, ministro dell'interno, ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stato leader di Dorotei, perché appunto era una delle correnti interne alla DC, e appunto ha avuto successo, è anche stato poi ministro sotto Andreotti, presidente del Consiglio, e alla fine dunque una persona che ha avuto una carriera molto illustre, anche se leggo che è stato colpito da qualche scandalo, ma quale politico non è stato colpito da scandali, mi chiedo io. Allora, andiamo a vedere dunque il primo governo Rumor, che dura 236 giorni, quindi 7 mesi, 24 giorni, fiducia con 181 voti a favore il 18 dicembre, e alla Camera, cioè quella dal Senato, e dalla Camera il 23 dicembre, 351 voti a favore, 287 contrari, quasi tutti a favore praticamente, insomma. E andiamo avanti, ci sono appunto i ministri, io vedo molti ministri della DC, vicepresidente del Consiglio dei Ministri Francesco De Martino, affari esteri Pietro Nenni, sì, alcuni del PSI ci sono, PRI, Finanze, Ronzo Reale, la difesa Luigi Gucci, anche Francesco Cossiga, ne parleremo più avanti, vediamo poi appunto partiti, lavori pubblici dati alla sinistra, Giacomo Mancini, Luciano Brandi, poi andiamo avanti, insomma, non parte male, come governo non parte per niente male, infatti si prosegue, ma ci sono ancora problemi per le proteste del 68, come abbiamo già visto, appunto, polemiche. Ecco, 21-22 novembre, a seguito delle dimissioni di Leone, il capo dello Stato avvia le consultazioni, lo stesso giorno in cui si apre il Consiglio Nazionale della DC, dove c'è attesa per l'intervento di Aldo Moro e fervono estenuanti trattative interne al PSU. Mariano Rumor dichiara nella sua relazione che la DC vuole proseguire col centro-sinistra, invita tutte le correnti interne a partecipare al nuovo esecutivo e chiede ai socialisti di fare altrettanto. Dopo 6 mesi di silenzio, Moro dichiara di voler assumere una propria posizione all'interno del partito. La corrente dorotea, fino ad allora maggioranza interna, vede l'abbandono degli amici di Aldo Moro e provoca le dimissioni del segretario Rumor dell'intera direzione. Incredibile pensare che subito dopo è diventato presidente del Consiglio. La ricerca di due nuove maggioranze interne a DC e PSU si svolge mentre il Quirinale Saragat sta ascoltando le delegazioni dei partiti. Nell'incertezza di situazione, Saragat affida un mandato esplorativo al presidente della Camera, Sandro Pertini. È soltanto esplorativo, non viene poi eletto. È per la prima volta per un socialista. E in effetti sentiremo parlare sicuramente del suo ruolo. Oh, ecco qua, scusatemi, non mi erano apparse le domande. Fatemi vedere. Allora, questo non posso leggerlo. Ciao Andre, ciao Daniele. Ecco qua, salutone. Scusatemi ragazzi, ho visto solo adesso. Non so, mi sono apparsi tutti insieme i messaggi. Avete pazienza, 22 messaggi di pop-up. Va bene, andiamo avanti. Pertini espone a Saragat i risultati dei suoi colloqui. Mariano Rumor riceve l'incarico di formare un nuovo governo. Vediamo, alla fine viene fatto. Appunto, viene appunto deciso verso fine mese, verso fine anno, anzi, e niente, vediamo. Il governo giura nelle mani del capo dello Stato il 12 dicembre, Francesco De Martino è il vicepresidente, Pietro Nenni agli esteri, Franco Restivo agli interni. Poi andiamo dunque a vedere, gennaio, intanto, proteste per i fatti di Viareggio, cosa è successo? Il 31 dicembre a Viareggio un corteo di comunisti che si riconosce in uno sconosciuto movimento operaio assedia il veglione fine anno in corso alla bussola, sotto accusa la mondanità e gli sprechi di cibo e denaro. E beh, Viareggio è una città abbastanza ricca, si sa. Un colpo di pistola ferisce un manifestante sedicenne, il proprietario di un albergo nei dintorni muore di infarto. Sono operati 55 fermi, proteste in tutta Italia. E appunto si chiede un dibattito parlamentare, il disarmo della polizia. Insomma, sono successe delle cosacce, quindi in pratica querele. E comunque il fatto che la polizia reagiva malissimo a queste cose. La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dei commi primo e secondo dell'articolo 559 del Codice Penale, che dispongono per le pene dell'adulterio e del... Ok, comunque sia, non ammette la separazione per adulterio da parte del marito. Nella motivazione si sostiene che non c'è equiparazione tra moglie e marito, in pratica su queste cose. Congresso del Partito Liberale dal 10 al 13 gennaio, confermata la totale opposizione alla politica di centrosinistra. Giovanni Malagodi, che guida il partito dal 54, è eletto a grande maggioranza. Andiamo avanti, intanto, sì. C'era un esame di Stato per l'ammissione di studenti ginnesiali al liceo classico, cioè per andare al liceo classico c'era un esame di Stato per essere promossi, invece viene poi abolito dal ministro della pubblica istruzione Fiorentino Sullo. Ok, intanto il Consiglio Nazionale della DC, Flaminio Piccoli è eletto segretario in sostituzione di Mariano Rumo. Ok, quindi poi vediamo cosa succede. Si va avanti, indagine sui fatti di Viareggio. Si diffonde l'indiscrezione che il proiettile sia un calibro 9 che non può essere sparato a una pistola ritrovata sul posto. Quattro segretari federali del PCI toscano sono denunciati per notizie riportate in un manifesto. Un gruppo di deputati della sinistra, DC, presenta a sorpresa una proposta di legge per il disarmo della polizia e manifestazioni. In effetti sarebbe anche utile. Consiglio nazionale della DC dal 18 al 21 gennaio, Mariano Rumo dà le dimissioni al segretario. Elezione di Flaminio Piccoli. Aldo Moro annuncia di schierarsi con l'opposizione interna contro la candidatura di Piccoli, frutto di una manovra antidemocratica, di assumere una posizione indipendente nel dibattito interno. Occhio, perché poi Aldo Moro non fa una fine molto bella. Finirà questa maratona di presidenti dicendo: signore, la politica era me... Ma guarda, possiamo già dirlo adesso, è un intrallazzo, Andre, è un intrallazzo. Anzi, metto anch'io, mi piace, perché questa cosa qua la trovo d'accordo su questo, assolutamente, ma... la verità, abbiamo visto che un agente segreto, se non era James Bond, italiano, è stato trovato morto, cioè è stato suicidato da qualcuno, c'era dietro un possibile colpo di Stato, non è stata fatta la commissione parlamentare d'inchiesta, hanno detto no, meglio non indagare, abbiamo già indagato noi. Vabbè, e hanno chiuso perché si voleva fare un colpo di Stato nel 64. Ne vedremo un altro l'anno seguente, perché avevano paura, attenzione, avevano paura dei comunisti, e i comunisti sono veramente qualcosa di terribile per il governo, quindi in pratica andavano, c'era anche costo di mandare in dittatura l'Italia pur di fermarli. In realtà i comunisti non erano al potere, erano sempre stati in opposizione. Congresso del PCI dall'8 al 15 febbraio, per la prima volta si manifesta del partito il dissenso interno, una corrente dominata dalla nuova sinistra, guidata da Pietro Ingrao, annuncia l'opposizione interna alla linea di segreteria Luigi Longo, che nella sua relazione nega qualsiasi spazio alla contestazione giovanile, ribadisce solidarietà con l'URSS e ribadisce la volontà di un dialogo col mondo cattolico che Flaminio Piccoli bolla subito come impossibile. La linea Longo a Mendola vince a grande maggioranza. Enrico Berlinguer, eletto vice segretario, ribadisce la duplice strategia comunista, riformismo sul piano nazionale e fedeltà all'Unione Sovietica. Vabbè, contenti loro. Consiglio dei ministri, punto esame e maturità, ridotto due prove scritte, gli orali, stanziati 10 miliardi all'anno per il comune di Roma. È un aumento di 10 lire sulla benzina, non bastavano già quelle di prima. Titoli del tesoro, adeguamento pensioni dell'INPS, comunque sia un po' di roba per modifiche, siamo nel piano quinquennale, d'altronde, quindi sono tutti quegli anni dove di cambiamenti. 21 febbraio, direzione nazionale della DC, Aldo Moro invita i dirigenti del partito a comprendere la natura dei grandi mutamenti sociali in atto con gli scioperi e le occupazioni. Sostiene la necessità di avviare una strategia dell'attenzione verso il PCI, principale partito d'opposizione. Poi andiamo avanti, intanto visita di Richard Nixon a Roma, ovviamente il presidente americano, 22-24 febbraio. Scoppiano gravi disordini tra polizia e studenti in corteo tra Piazza della Repubblica e Piazza Venezia. Lancio di bottiglie Molotov e sassaiole in via 4 novembre. Insomma, parecchi problemi, e muore anche uno studente cadendo dal tetto. Oltre 100 feriti. cioè non si poteva, guai a lamentarsi in maniera pacifica di un presidente americano, non sia mai, raccomando, non fatelo mai. 5 marzo, Camera dei Deputati, approvata la legge, si istituisce la commissione parlamentare d'inchiesta finalmente la fanno, sugli eventi del luglio 64, SIFAR. La legge approvata in via definitiva dal Senato 26 marzo. Presenterà la relazione conclusiva alle 4 relazioni di minoranza il 15 dicembre del 70, quindi l'anno dopo, un anno e mezzo dopo. Si va avanti intanto che appunto altre modifiche universitarie, si va avanti, ci sono problemi, e si va ad aprile, Consiglio dei Ministri del 10 aprile, approvato definitivamente il disegno di legge per la riforma dell'università. Punti principali: la partecipazione di tutte le realtà di Ateneo agli organi collegiali e la loro formazione, autonomia degli istituti, istituzione di un dipartimento per le discipline più comuni e più facoltà, riconoscimento del dottorato di ricerca a fini concorsuali. Si va avanti, intanto, vediamo ancora gli eventi principali. Ecco, attenzione, questo è importante, 21 aprile, dopo il ritrovamento del corpo in una pineta frequentata da omosessuali e una confessione non convincente del presunto assassino, esplode a Viareggio il caso Lavorini. L'appartenenza al fronte monarchico giovanile fa trasformare la politica da giudiziaria a politica, appunto, cioè è una vicenda politica. Mentre a Roma giungono il colonnello Mario De Giulio, appena eletto deputato per i monarchici, che ha il compito di ripistare le indagini. In giugno Valerio Borghese, ne parleremo perché poi sarà protagonista di un famoso golpe l'anno seguente, che non è concluso per fortuna. E intanto vediamo appunto, fa affliggere sui muri delle città i manifesti, rappresenta un bambino che chiede aiuto, è il giornale Secolo d'Italia, affermando che i corruttori di giovani sono tra gli esponenti della classe politica locale, si susseguono altri arresti, insomma successe tante cose, veramente, casini, nonostante l'ondata di calunnie e accuse infondate, si va avanti, non si fa altro, la stampa inventa particolari morbosi. Gli inquirenti scoprono la responsabilità del rapimento e l'uccisione del bambino e del fronte monarchico giovanile, di cui il presidente aveva offerto la sua collaborazione ai carabinieri per depistare le indagini. Lo scopo era chiedere un riscatto per finanziare l'attività politica locale. È finita malissimo, veramente, è finita malissimo. Quindi in pratica questo poraccio è morto, cioè l'hanno rapito a 12 anni per un riscatto, poi l'hanno ammazzato. Ammazza, che roba brutta che è successa. E non l'hanno fatta pagare praticamente le persone, vabbè, comunque sia, cioè ditemi voi se va bene una cosa del genere, secondo me no, però, cioè proprio per niente. La Camera dei Deputati approva la legge che aumenta le pensioni e introduce il divieto di cumulo tra gli assegni retributivi di anzianità. Poi vediamo un po', siamo a maggio, un ordine del giorno, maggioranza forte nel PSU, ampia ed efficiente, andiamo avanti ancora queste cose. Mauro Ferri rassegna dimissioni del segretario. Mario Tarnassi contesta la legittimità dell'accordo. Alla fine Mario Ferri e l'intera direzione si presentano dimissionari, appunto si parla poi di chi sarà il leader nel frattempo. Si va avanti sempre maggio, un mese di inchieste e decisioni interne ai partiti, non sto lì ad approfondire perché non è nulla di così importante. C'è sempre uno scandalo delle bische clandestine, a giugno si parla della Roma Bene e a fine ci sono comunque indagini durate anni, sono arrestati parecchi ufficiali. E si va avanti, Consiglio dei Ministri, il 20 giugno, approvati i disegni di legge per la riforma tributaria e lo Statuto dei Lavoratori. I tributi saranno concentrati in poche voci essenziali. Molte tasse saranno soppresse per gettito insufficiente. Andiamo avanti, congresso della DC, siamo quasi alla fine della puntata di oggi. Moro prende le distanze dalla maggioranza dorotea di Piccoli, Andreotti, di Emilio Colombo, che guida un partito frammentato in 7 correnti interne e che ottiene solo il 38% dei voti in 46 seggi nel Consiglio nazionale con il nuovo nome di Impegno Democratico. Seguono a sinistra di Forze Nuove e la base con 18,22 seggi. Nuove cronache Fanfani con 15,9 e 18 seggi. Gli amici di Aldo Moro con 12,7 e 16 seggi. Insomma, andiamo avanti, comunque sia la destra di Forze Libere con 2,4. Insomma, ci sono tante correnti. Alla fine Muore Arturo Michelini, il 29 giugno, segretario del Movimento Sociale Italiano dal 54. La direzione legge al suo posto Giorgio Almirante, politico illustre sicuramente della politica italiana, un nome che ne sentiremo parlare comunque diverse volte. 1 luglio, comitato centrale del PSU, sospeso per 2 volte a causa dei dissidi interni, si riunisce per la terza in un clima di aperto contrasto. Con 67 voti contrari e 52 favorevoli, è respinto l'appello di Pietro Nenni per l'unità delle due anime nel socialismo italiano. I socialdemocratici abbandonano la riunione subito dopo l'esito del voto, che sancisce in via definitiva la fine dell'unificazione socialista. Aia, cioè si sono già divisi di nuovo. 29 deputati e 12 senatori aderiscono alla scissione di Ferri e Tanassi. Viene rifondato il PSD, Partito Sociale Democratico Italiano, anche se tale nome lo riprenderà solo nel 71. Fino a tale anno gli ex socialdemocratici mantengono il nome PSU, mentre i socialisti riprendono il nome di PSI. A seguito delle dimissioni di tutti i ministri socialisti, il governo rassegna dimissioni il 5 luglio. Quindi in pratica, colpo di scena, non sono riusciti a rimanere insieme per più di 2 anni i socialisti e causano una nuova crisi e vedremo come verrà gestita, ovviamente con un governo monocolore per un po' e poi un altro centrosinistra. Lo vedremo poi nel 69-70. Sarà giusto un annetto ancora Mariano Rumor e poi vedremo cosa succederà, perché come vedete è quasi un thriller con tutte queste correnti. È vero che vince sempre la DC, ma ci sono dei grossi colpi di scena veramente incredibili fra le varie fazioni, colpi di qua, colpi di là, e vedremo poi come si concluderà. Perciò per oggi è tutto, spero che questo thriller fantapolitico, e queste, anche se ci sono state delle brutte notizie ovviamente in quegli anni, e niente, spero che vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. Ovviamente ci vediamo alla prossima puntata, credo martedì, per andare avanti nel 69-70 e concludere con Mariano Rumor. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata da Massimo di Elisir Podcast. Ciao!